Allora, ok, i gruppi li abbiamo formati, quindi adesso faremo poi, rimangono tre persone con me e facciamo la ripresa per i telematici, però le avvertenze fondamentali per il lavoro nei gruppi. Allora, chiaramente quello che dobbiamo evitare in assoluto è la chiacchiera superflua, per cui tutti i formatori, comunque le persone che animano il gruppo, devono fare attenzione soprattutto a questo, no? Che ci sia una precisione nei passaggi, nei quattro passaggi, e fondamentale è evitare commenti o consigli o quanto può normalmente capita se lasciamo spazio al nostro ego. I tempi, ci rivediamo qui tra... sono le 11, le 12 meno 20, 12 e 20?
Sì, ci vuole, penso.
Eh? Sì, beh, anche 12,
40
anche
minuti, 12
e 12, poi finiamo.
Ok, allora 12 e 30.
Vabbè,
giusto, sono 6 persone.
Quindi vuol dire che neanche 10 minuti?
No, allora 12 e 40.
No, 12 e 40 finiamo troppo tardi.
6 persone.
Vabbè. Vediamo, insomma, 12 e mezza, 12 e mezzo per forza, 12 e 30
per forza, ecco, però i formatori sanno che hanno 5 minuti, 7 minuti di condivisione, quindi contingentare, poi magari uno può parlare 10, un altro 5, però insomma tendenzialmente fare un po' da digiri, ecco.
Ok, okay. Bene.
Allora, io devo capire chi è rimasto fuori dai gruppi. Nessuno?
Mettiamoci intanto il nome, così anche per i nostri amici.
Daniela.
Benissimo, che poi tu già hai condiviso un altro esercizio.
Esatto,
il primo esercizio,
il primo,
Daniela. Benissimo. Allora, questo esercizio ha come base una condizione che noi abbiamo vissuto da bambini. Quindi la prima cosa a cui dobbiamo fare un po' attenzione è il clima interiore, no? Allora cerchiamo di riprenderlo un po', questo clima di famiglia, di risentire un po' i luoghi familiari, le persone, le figure, gli odori, anche le presenze fondamentali. La tua famiglia, in famiglia quanti siete come figli?
Due.
Due femmine.
Io e mio fratello più piccolo.
Il tuo fratello, quindi tu sei la figlia maggiore.
Io sono la maggiore, mio fratello più piccolo di me di 5 anni.
Bene. E l'esercizio ci chiede di partire da il riconoscere quali erano le richieste che mamma e papà ci facevano. Ora, non è che devono essere sensazioni esplicite, cioè richieste esplicite, no? Possono essere anche passare attraverso atteggiamenti, attraverso occhiate a volte.
Certo.
No? Tu hai fatto l'esercizio, che cosa hai riconosciuto come richieste?
Io avevo due genitori che si volevano nei miei riguardi in maniera diametralmente opposta. Quindi se dico mio padre letteralmente mi adorava, quindi per lui ero la più intelligente, la più bella. E mia madre viceversa, ecco, io ero la figlia, mia madre avrebbe voluto avere una figlia proprio completamente diversa da me. Io ero una bambina molto timida, molto riflessiva, mia madre invece sarebbe piaciuta una figlia sportiva, estroversa, per cui mia madre mi lanciava nelle situazioni che io non volevo, lei diceva per fortificarmi, perché ero molto timida e mi dovevo aprire. In realtà queste forzature io le ho vissute come delle vere e proprie violenze, cioè questo buttarmi nelle situazioni. Io mi ricordo che avevo appena 6 anni, lei voleva che io prendessi lezioni di piano, ha preteso che io andassi da sola a questa prima lezione, lei prima ha parlato con le suore presso le quali io frequentavo le scuole elementari, ho fatto già l'asilo, e quindi alla prima lezione avevo 6 anni, allora si poteva attraversare la strada, non c'erano tante macchine, perché erano praticamente, io sono del 42, quindi avevo 6 anni, e, sì. Insomma, Io la prima lezione sono andata da sola e non ho fatto niente perché non ho saputo cercare la suora, il punto di riferimento, e quando sono tornata mia madre mi ha addirittura picchiato. Quindi lei mi buttava nel bello, diceva che lo faceva per il mio bene, perché ero molto timida e mi dovevo aprire.
Per stimolarti.
Sì. E quindi, insomma, questo rapporto con mia madre è stato particolarmente violento a volte. Cioè, mi rendo conto che era la sua persona, la sua personalità, i limiti della sua personalità, quindi comunque l'ho molto sofferto, però era un rapporto scoperto, nel senso che io mi lamentavo di questo suo
atteggiamento.
Sì, io non ti piaccio per come sono, tu non...
C'era un dialogo.
Sì, io dicevo. Lei rifiutava queste mie accuse, io dicevo non ti piaccio per come sono, non mi accetti, sin da piccola proprio. Allora, viceversa, il comportamento di mio padre, che era così invece adorante nei miei confronti e può sembrare, sì, per molti versi mi ha dato forza e mi ha protetto, però io ho scoperto proprio attraverso questo esercizio che è stato un rapporto ugualmente pericoloso, perché io, pur di essere sempre all'altezza della situazione di questo padre che mi vedeva perfetta, io cercavo di essere perfetta e quindi molte volte sono stata indotta a dire delle bugie, a nascondere delle mancanze, delle piccole mancanze, delle piccole defiance. Quindi ho scoperto proprio questo esercizio che è stato un rapporto ugualmente pericoloso, anche se chiaramente mi ha dato molta forza, molta sicurezza, l'adorazione di mio padre nei miei confronti, che mi vedeva come una figlia bella, intelligente, per forza.
Certo. Partendo da queste caratteristiche, queste richieste che tu hai percepito, no? Sia da mamma che da papà, hai riconosciuto qualche ingiunzione, e cioè qualche... hai trasformato queste richieste in ingiunzioni, guardando
certo.
Da...
Certo, da una parte praticamente mi si privava del poter essere bambina perché mi dovevo responsabilizzare e fare tutto per Benino.
Certo.
Dall'altra, e quindi praticamente veniva negata la mia infanzia nel senso di ingenuità, di insicurezza, certo, e così via. E quindi c'era questa richiesta di essere grande anzitempo, insomma, che
molto presente, certo, non essere bambina, magari non essere te stessa, no?
Esatto, non essere me stessa, proprio nei confronti di mia madre, che chiaramente avrebbe voluto una figlia di tipo diverso, è chiaro, no? Che io non...
Certo. Non essere come sei.
E non essere come sono. Cioè, ero una bambina molto riflessiva, molto contemplativa, che amava molto, da quando della prima elementare, amava molto leggere. E invece mia madre voleva la figlia sportiva, la figlia... quindi, tutt'altro da me.
E per quanto riguarda papà?
No, per quanto riguarda mio padre non andavo bene così com'ero, insomma, no? Mio padre...
Sì,
non...
Però poi, se ci pensi bene, quello che tu hai detto,
sì,
no? Dicendo
sì,
che era altrettanto...
Sì, ingiunzioni non devi essere perfetta, cioè devi essere perfetta, questa era l'ingiunzione. Quindi
e che facevi te per esserlo?
E ho detto prima, a volte nascondevo delle mie defaianze, dicevo delle bugie.
Quindi?
E questo non...
Pensa all'ingiunzione che può essere più...
Più vicina
a questo tipo di atteggiamento, no? Se tu sei costretta a fare diciamo ad utilizzare la bugia per nascondere una tua, magari una tua piccola
carenza, tipo a scuola un voto non proprio bellissimo e così via.
Che stai facendo in quel momento?
Sto mentendo.
E quindi?
Si bugiarda.
No, voglio dire, non sei te stessa,
certo,
in fondo,
anche
no?
In questo caso
anche lì,
anche
il mascheramento,
caso.
No?
Certo,
cioè
certo.
L'ingiunzione poi passa attraverso questo tipo di di sensazione, no? Che tu avevi percepito da parte di tuo padre, per cui tutte le cose dovevano essere secondo la sua, il suo modo di vedere, che così come dovevano andare per lui. Per cui tu, alla fine, da bambina, giustamente, hai capito e hai detto: ok, mi adeguo, ho capito, dico la bugia, magari piccola,
sì,
magari pure un po'
certo,
più grande, dipende dalle situazioni,
certo,
perché poi
sì,
quando uno si trova nelle condizioni può essere più o meno importante.
Certo.
Però che cosa facevi? Nascondevi la tua vera, no, identità.
Identità, natura, certo.
E quindi l'ingiunzione, se vogliamo, la potresti trovare, no?
Sì, sì.
Ed è probabilmente molto simile a quella che tu percepisci da mamma.
Certo.
Perché quello che ti veniva richiesto alla fine era di essere perfetta.
Perché lui mi vedeva perfetta e io non volevo deluderlo. Perché da lui mi veniva forza, mi veniva protezione, e istintivamente lui tutto quello che io facevo lo trovava giusto, i miei comportamenti giusti e così via. Poi quando obiettivamente riconoscevo che una cosa non era andata secondo le regole, dico: ma se lo dico a papà lo deludo, e allora no.
E quindi non essere te stessa.
Certo.
Penso che questa la possiamo tranquillamente annotare, no?
Certo.
Bene, allora, questo è il secondo passaggio. Il terzo passaggio: dalle ingiunzioni dobbiamo tirare delle conclusioni, che poi sono dei codici di comportamento, no? E le conclusioni chiaramente errate, però io penso che la bambina, la Daniela, le ha tirate queste conclusioni. Che cosa hai scoperto te nell'esercizio?
Cioè io, ecco, nei confronti di mia madre, con la quale c'erano aperti conflitti, e non mi sentivo capita, non mi sentivo compresa, io mi isolavo. Cioè, e questo è un...
Aspetta, non mi sono allora spiegato bene. Le conclusioni errate sono il passaggio dall'ingiunzione alla convenienza per te bambina. E cioè, ti venivano chieste, no, dei grossi sacrifici: non essere te stessa, non essere bambina. La bambina però, che ha percepito questo, reagisce e dice: ok, se non sarò bambina, accetto di non essere bambina, perché c'è una positività che mi ritorna, no? C'è un rovescio della medaglia, che è il positivo. Allora, quali erano questo tipo di conclusioni che tu hai trovato dall'esercizio? Ma lo hai scritte? Proviamo a leggerle, perché se le hai scritte magari...
No, è difficile che io lo ritrovi, perché...
E allora, se tu pensi di non ritrovarlo, lo facciamo adesso. Perché la bambina Daniela doveva nascondere la vera
Per esempio,
sua identità?
Ho scritto qui, ho sempre consapevolizzato questi rapporti con i miei genitori e ho avuto sempre paura di mostrarmi in determinate circostanze quale era, quale effettivamente io fossi.
Tu eri, certo.
Però, diciamo, la conclusione che è questa, che se non sentendomi capita, mi ritraevo in me stessa, mi isolavo, non so come dire.
No, non è questa la conclusione. La conclusione errata è il codice che la bambina mette in atto per sopravvivere. Allora, tu sei nella condizione in cui mamma e papà...
Il codice è questo, nel senso: mia madre non mi capisce,
brava.
E quindi mi rinchiudo in me stessa, non mi esprimo, non so come.
Quella è una modalità, è una conseguenza, no? Però la conclusione errata invece è proprio un pensiero preciso, un pensiero che adesso lo formuliamo. Allora, torniamo a Daniela piccola.
Sì.
Torniamo alla mamma che la manda a piano.
Sì, infatti.
E che Daniela non vuole andare a piano, però ci va.
Non da sola.
Non da sola.
Volevo essere accompagnata.
Ok, però ci va.
Però ci vado.
Perché ci va?
Allora, obbedisco. Cioè
se io obbedisci, benissimo, ma perché obbedisci? C'è una convenienza, no? Allora tu non sei, accetti di non essere la bambina che invece sei e che vorresti essere accompagnata, quindi vai da sola, perché? Perché ti ritorna qualcosa di utile.
Beh, certo, sono amata e accettata dai miei genitori.
È questa.
Certo,
cioè il processo, brava, il processo è questo qua, cioè la conclusione errata è questo passaggio, dalla ingiunzione che è comunque una richiesta forte, no? E di
cioè se forzo la mia natura sono amata.
Brava.
Ma ecco, per esempio avevo mio padre che diceva a mia madre, non capisci che la bambina non vuole andare, non ama andare, lasciala stare, quindi...
Lui aveva
comunque aveva più rispetto,
una sensibilità, diciamo. Certo. E poi magari in altri versi però formulava poi la stessa ingiunzione, perché se abbiamo visto.
Sì, io mi sono resa conto che poi questo rapporto con mio padre ugualmente era pericoloso per questo, l'ho capito proprio facendo questo esercizio.
Perché poi se non sarò me stessa, se non esisterò in quanto bambina che ha bisogno invece di tante altre attenzioni, no? Sarò amata, ma sarò anche stimata da papà.
Certo, certo.
No?
Certo.
Sarò accolta.
Certo, certo.
Allora, questi pensieri qua sono proprio le conclusioni errate, vengono si formano in questo modo, no? Sono dei codici che mi sembra chiaro, sono veramente folli. Se ci pensiamo adesso, no? Dalla nostra esperienza, uno osservandole da distante, ti rendi conto che annullare l'identità di una persona, anche se è bambina, a patto che poi ci sia un maggiore affetto, una maggiore accettazione, è una follia.
Certo,
okay?
Certo.
Per questo sono errate.
Sì, no? Sì.
Allora, adesso proviamo a passare però dalla conclusione errata a quello che invece è la realtà tua, diciamo, normale, no? Negli atteggiamenti abituali. Hai provato a riflettere se questi codici sono ancora attivi dentro di te? Perché questo esercizio ha questo scopo fondamentale, no?
Cioè, per essere accettata, amata, che io mi dimostro diversa da quello che sono?
Sì.
No, non lo faccio. No.
Sei sicura, sicura, sicura?
Cerco di non farlo. Non mi va di pagare questo prezzo. No, non mi va di snaturarmi. Per avere poi un amore e una considerazione che sarebbe fasulla, insomma, no? Cerco di non farlo.
Certo.
Almeno. Per quello che riesco a controllarmi, cerco di non farlo.
Ti è mai capitato di sentirti, di forzare in te qualche atteggiamento, in qualche situazione di fare qualcosa perché senti, no, dentro di te questo peso? E cioè
a volte,
il fatto di no, tu mi pare che sei stata insegnante per tanti anni,
sì, no? Sì.
E nel tuo lavoro non ti è mai capitato di trovarti in situazioni dove magari hai forzato, hai mascherato, no? Hai coperto un po' delle defiance
io ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi ha appassionato, l'ho fatta con tutta me stessa. E gli alunni capiscono questo.
Certo.
Mi hanno voluto molto bene, io l'ho adorati. Ho insegnato 34 anni e quindi ho cominciato anche le lempi della contestazione, ma ero molto presuntuosa del mio lavoro, che reputavo molto importante, e soprattutto le materie che insegnavo, filosofia e storia, getti dei segni dentro di loro, no? Quindi l'ho fatto con grandissima passione, credendo in questo lavoro. ho avuto un professore di filosofia al liceo che mi ha risvegliato e io volevo essere così come lui e ho lavorato con molta passione, il mio lavoro mi ha realizzato.
Perché dici presuntuosa?
Presuntuosa nel mio lavoro perché io pensavo che il lavoro dell'insegnamento, penso tuttora, sia un lavoro molto importante, ecco presunzione del lavoro, penso che sia molto importante questo lavoro.
Certo.
Perché forma le anime, le menti, c'è una grande responsabilità in noi che lo esercitiamo, in noi che lo facciamo, ecco perché penso che sia un lavoro importante. Insomma, siamo pagati niente, però
Vabbè.
È un lavoro secondo me importantissimo, fondamentale, ecco perché questa... No, non mi sono mai dovuta maschera perché è un lavoro che ho amato molto, quindi sono sempre stata me stessa. E...
Ma questo anche in famiglia, nelle relazioni di amicizia, perché guarda che non è che dobbiamo immaginarci no, cose eclatanti.
A volte mi sono forzata nei confronti dei miei figli, perché però non farmi amare da loro, ma perché lo reputavo giusto. Cioè molte volte ho dovuto avere molta pazienza in particolari momenti della loro vita,
certo.
Ma perché lo reputavo giusto, non per farmi amare da loro. Così con gli alunni, non ho mai fatto finta per farmi amare da loro, perché non ho mai voluto questo. Io pensavo che ero lì per formarli. Quindi non ero lì per avere il loro affetto, la loro simpatia. Ho dato per scontato che su una classe di 25 persone a qualche persona potessi essere antipatica, questo lo davo per scontato, capito? Quindi se qualvolta accadeva qualche incomprensione era normale, era nella norma, ma in linea di massima mi hanno voluto bene, io gli ho voluto bene, insomma. Con i figli, no, a volte mi sono imposta dei comportamenti,
certo.
Perché a volte dovevo avere pazienza, dovevo capire, dovevo ascoltare, perché lo dovevo fare, non per essere amata,
no, beh, chiaro,
perché era
chiaro.
Giusto,
certo,
perché
certo.
Era la madre, l'ho messa al mondo, cioè
bene.
Qualche responsabilità.
Allora, considera che il nostro lavoro ha una conclusione, no? Che è quella poi della verifica di quello che accade nel quotidiano, perché spesso le conclusioni errate continuano ad essere presenti, non vengono abbandonate da quella bambina, perché le ferite subite da bambini rimangono in noi come distorsioni, per cui in qualche modo agiscono, a volte sono più consapevolmente, cioè è più semplice, no? Si è più consapevoli di come agiscono, a volte lo si è di meno o addirittura possono essere state superate, perché ci sono tante forme di analisi, no? del trascorso, delle esperienze trascorse, per cui si possono anche sciogliere queste quello che noi facciamo, che cerchiamo di fare almeno. Queste distorsioni, per cui nel tuo caso non ci sembra che ci sia questa nel senso che tu non le senti presenti, non le senti agire ancora in te.
No, non le sento.
E questo va benissimo, nel senso che
beh, sì, sono stata fortunata perché insegnavo filosofia, quindi ho sempre applicato
probabilmente,
gnosis e auton di
probabilmente
ho fatto continuamente
un lavoro di
esami di
scioglimento. Certo, un lavoro di scioglimento
in chiesa, dico un esame di coscienza continui,
che mi sembra una cosa fondamentale, perché poi alla fine anche darsi pace in fondo è un grande esame di coscienza, no? Non è altro,
giusto.
Però è chiaro che la bellezza poi del scoprire con questi esercizi, riscoprire con questi esercizi certe ferite, è anche importante, perché ti permette di accogliere, no? Questa bambina, questa Daniela piccolina ferita e finalmente e definitivamente, no? Di coccolarla un pochettino poi permettergli di crescere, perché poi spesso invece rimaniamo bloccati là.
Però nel tuo caso è ancora meglio, ci fa piacere perché
è bello che poi ci siano anche queste esperienze così, così sì, lineari. Così.
Però appunto
vabbè, che hai lavorato, è certo, ci hai lavorato sopra da tantissimo tempo.
Continui esami di coscienza.
È certo. Va bene, grazie Daniela. Allora Marco, vieni, siediti qui. Vuoi verificare se siamo, penso io comunque che siamo in macchina precisa, perché
sì,
la posizione è quella.
La posizione.
Allora, Marchino.
Buongiorno
caro.
Ok.
Allora, anche per te facciamo questa.
Sì,
facciamo un attimo di proprio sì. Così di ritorno, no? Al Marchino. In famiglia.
Sì, com'era.
Una famiglia composta da quante persone?
Dunque, eravamo io, ero il figlio maggiore, poi c'era un fratello e una sorella più piccoli di me, quindi il primogenito di tre figli, esatto.
Bene. Allora, partiamo come sempre dalle richieste.
Dalle richieste.
Che Marco ha percepito.
Sì. Sì, io mi stavo riguardando quello che mi sono appuntato l'altra volta e ecco. Posso individuare delle richieste un po' diverse da parte di mamma e di papà, insomma. Ecco, quello che mi sembra di ricordare è che per mamma sentivo questa richiesta, insomma, di essere tranquillo, ragionevole, diciamo, calmo, anche studioso, paziente e anche disponibile in quello che succedeva in casa. Devo essere, anche essendo il primogenito, fra virgolette saggio, diciamo adulto in un certo senso. Ecco. Questo soprattutto da parte di mia mamma sentivo questa cosa. E da parte di papà devo essere, forse dava più senso anche, devo essere curioso, devo essere interessante come persona. Anche attivo, devo essere libero nel pensare e negli atteggiamenti, e devo essere anche dubitante, per il carattere di mio padre, insomma, magari poi lo vediamo, insomma, la cosa non dovevo mai essere, come dire, incastrato in, diciamo, in un qualche truppa, in quanto essere uno che pensava con la sua testa, allora. Perché ecco, diciamo che il valore che passava fondamentale è tu devi pensare con la tua testa comunque, insomma. Infatti è questo soprattutto da tutti e due i genitori, ma soprattutto da mio padre, insomma. Devi darti ragione di tutto e pensare con la tua testa, non aderire mai a qualcosa. Ma questo prima che un'ingiunzione era proprio una cosa che sentivo come una richiesta, insomma, ecco, questa era la
precisa.
Sentivo una richiesta precisa che per fargli piacere, insomma, per acquistare credito ai suoi occhi, io dovevo essere così interessante, avere un mio punto di vista, e allora sarei stato ascoltato con attenzione da lui.
Tuo padre che lavoro faceva?
Mio padre era un docente universitario, adesso mio padre è scomparso, cioè mia mamma è rimasta, era un docente universitario, era astrofisico a Roma, era anche, diciamo, per lavoro si muoveva molto, quindi diciamo che stava a casa, insomma, lo vedeva una presenza molto più sporadica di mia madre, nel senso. E quindi, diciamo, quando c'era, per me era un'occasione particolare. Era anche, devo dire, una famiglia un po' problematica nel rapporto dei miei genitori, e quindi questo, diciamo, fa sì che io lo sentivo, cioè una cosa un po' complicata, lo sentivo, non vedevo l'ora che tornasse,
mancante.
Lo sentivo mancante, poi nel senso che non vedevo l'ora che tornasse, però a volte di fatto quando i miei genitori erano tutti e due presenti si creavano dei conflitti, io sentivo i miei genitori litigare, si stavo molto male per questa cosa, per cui era contemporaneamente quello che aspettavo e che in un certo senso, fra virgolette, temevo, non so come dire, in un certo senso sì, in un certo senso non capivo come nella stessa persona potessero coesistere, perché poi queste due cose, cioè io avevo un'ammirazione per mio padre perché portava, insomma, mi piaceva come ragionava, era una persona di cultura, mi incantava anche quei discorsi che facevano, da bambino rimanevo anche ora a sentirlo a tavola, e poi c'era questo aspetto per me spaventoso, diciamo, che associavo il suo magari stare a casa con i periodi di crisi dei miei genitori, associavo, quindi nel senso ai litigi anche che io sentivo dalla mia camera con grande struggimento, con angoscia molto forte, perché non mi riuscivo a dare ragione, insomma per me ecco era inconcepibile da bambino, proprio parlo da bambino, era una cosa che a me e ai miei fratelli ci riempiva di panico, di timore, ecco. Sì. Tanto che non riusciamo neanche a chiedere ragione, neanche a interloquire con i nostri genitori su questa. Quindi avevo un po' questa sorta di due...
Perché poi magari con mamma avevi un rapporto altrettanto di stima.
Sì,
di...
Quindi esattamente.
Queste due stime non collimavano, no?
No, sentivi e questa era una specie di lacerazione interiore, perché queste due stime non collimavano, anche mamma aveva una grande stima, poi era la presenza che mi dava sicurezza, ecco. Perché... Papà dava la novità, l'effervescenza, perché appunto raccontava dei viaggi, poi si muoveva molto,
certo.
Dei viaggi dove era andato, insomma mi poteva catturare, però la sicurezza di chi c'era tutti i giorni, di qualcuno da cui riparare se c'era un problema, era la presenza della mamma, insomma, era un po'.
E invece di mamma hai detto queste richieste che hai sentito,
sì.
Che erano proprio di essere più tranquillo, più
sì.
ragionevole, più...
Sì, sentivo come una richiesta, forse anche per la situazione un po' complicata in famiglia, quasi di essere l'uomo quello tranquillo, quello stabile, quello che smorzava un po' anche i litigi con i fratelli. Quindi di essere,
una grossa responsabilità.
Sì, una grossa responsabilità di essere, tra virgolette, perfetto, insomma. Non che se io facessi qualcosa venissi aspramente rimproverato, però lo sentivo io come una responsabilità a un certo punto. Cioè, tu sei il più grande, no? Per giudizio, quindi... E anche un po' imperturbabile, nel senso di... Anche di non farsi prendere da questi tumulti che avvenivano ogni tanto in casa, di essere quello studioso, tranquillo, sempre, tra virgolette, perfetto, calmo, posato.
L'esempio.
L'esempio, tu fai da esempio, esatto, tu fai da esempio, no? Esatto, questo sì.
Sì, spesso sì. Il primo figlio anche.
Esatto. A voi pure i nonni, dicevano tu che sei grande, la tua pregiudizio, no? Sei più grande. E quindi mio fratello, che era un po' effervescente ogni tanto, doveva essere quello tranquillo. Diciamo che un po' poi questo ruolo mi cercavo di mantenerlo, perché mi c'era un po' ritagliato un ruolo che mi ci identificavo, volevo essere riconosciuto a un certo punto come quello calmo, tranquillo, facendomi anche un po' forza, diciamo, perché cercavo di stare in quel ruolo in cui mi sentivo amato anche, riconosciuto. Se io sono calmo, tranquillo, posato, io sarò più amato da mamma sicuramente, insomma, anche apprezzato in un certo senso da papà.
Certo.
Per cui, insomma,
per cui vedi che le conseguenze, le conclusioni poi ti vengono già, no?
Sì, naturalmente.
Naturalmente,
sì.
No?
Sì.
Allora, passiamo invece al secondo passaggio, che sono sì. Le ingiunzioni.
Sì, io ho sentito appunto da parte di papà, ho sentito questa, in un certo senso, non essere un bambino, perché io vedevo che più cercavo di essere adulto, come idee, opinioni, più acquistavo valore agli occhi di papà. Io cercavo di questa cosa qui, poi questo schematicamente, poi
certo.
Anche non appartenere, papà era molto diffidente verso qualsiasi organizzazione, era il libero pensiero, era l'acme di tutto, e questo mi ha dato un po' problemi anche quando mi sono avvicinato alla fede, al movimento, insomma, perché sentivo di andare contro questa diciamo, prescrizione, non appartenere comunque mai a niente, insomma, perché tu devi essere diverso, devi essere, perché qualsiasi cosa appartieni ti limita la tua capacità di pensare, non sei libero. Questa cosa della libertà era un po' comune a tutti i miei genitori e era l'insegnamento che fin da piccoli ci mandavano, insomma, anche con le favole, con tutto, insomma, e essere libero era il punto fondamentale, insomma, per loro.
Che non è male.
Che no, no, assolutamente, non è, è un buon punto, ma
però,
poi, ecco.
Poi bisogna vedere come.
Però poi ho visto che mi limitavo, me lo sono sentito, me lo sento in realtà un po' ancora addosso questa cosa. E poi dalla situazione non entrare in intimità, perché, perché l'intimità, le emozioni procurano sofferenza, perché io vedo i miei genitori in maniera diversa soffrire moltissimo. Certo. E allora io sentivo che, mi sentivo proprio che se io non avessi, fossi entrato in, non mi fossi lasciato andare a un'intimità, forse non avrei sofferto, diciamo. Sentivo questa cosa, la sentivo dalla situazione, non, non so se è come, io la sentivo proprio come, io diciamo mi posso salvare da questa grande sofferenza se non entro in intimità, se non mi lascio andare, insomma, se ragiono sempre, se non mi, ecco, le emozioni mi, come dire, mi spaventavano, perché le emozioni erano quello che trasformava, tra virgolette, papà da essere, dalla parte che mi piaceva tanto a quella che mi un po' spaventava, insomma,
certo.
Ecco. E quindi io sentivo che mi potevo salvare
evitando
le emozioni, diciamo. Ecco, e queste, queste cose un po' in realtà me ne sento un po' ancora addosso, devo dire tutte e tre.
Questo poi lo vediamo dopo. Vabbè. E invece le ingiunzioni da parte di mamma?
Da parte di mamma ho fatto più fatica a capirle, perché diciamo perché cioè, per mamma era fondamentale appunto che io fossi calmo, studioso e paziente. Questo diciamo esauriva un po', quindi in un certo senso forse anche non essere un bambino, nel senso che tu sei il primogenito, quindi ecco sei forzato un po' a crescere, un po' anche la stessa di papà non appartenere, perché comunque e anche per mamma, vissuto in maniera diversa, era il punto fondamentale per essere adulti. Non è, in fin dei conti tutto ti poteva un po' imbrogliare, qualsiasi organizzazione, qualsiasi, per cui se tu lavoravi con la tua testa non potevi appartenere a nessuno e a niente. Quindi insomma, ecco, poi non essendo diciamo religiosi, non essendo, quindi diciamo che la loro religione, la loro, il punto fondamentale che volevano insegnarci era essere autonomi e anche un po' questa diffidenza verso qualsiasi forma di organizzazione di persone, insomma. Tu sei libero e qualsiasi organizzazione ti per forza in qualche modo ti limita.
Quindi osserva tutto, ma non ti legare.
Osserva tutto e entra in contatto con tutto senza nessun pregiudizio, cioè tutto, parla con tutto, dialoga con tutti, ma non ti legare mai a niente, non appartenere. Non avere nessun pregiudizio verso niente, ma non appartenere. E le forme di appartenenza venivano viste a casa con diffidenza. Qualsiasi forma di appartenenza, certo. Insomma, religiosa, non religiosa, sportiva, qualsiasi forma,
politica.
Anche politica, diciamo, erano periodi, no, di grandi fermenti politici, io sentivo le discussioni a casa, ma alla fine era, ragiona sempre con la tua testa, non appartenere né ad essere né a sinistra, ma appunto ragiona con la tua testa comunque, insomma, stai lontano da ogni forma di appartenenza, diciamo, esplicita, ecco, questo sì.
Quindi questo bambino, questo Marco piccolino che praticamente ha come ingiunzioni, sente
sì.
Le ingiunzioni fondamentali sia da papà che da mamma,
sì.
Non essere un bambino.
Non essere un bambino,
quella
senza,
mi pare,
sì,
che non appartenere.
Non appartenere perché così non sarai preso in giro praticamente, non sarai imbrogliato. Ecco, sì.
E non entrare in intimità.
No, non entrare in intimità per non soffrire come tua mamma e tuo papà, non entrare in intimità, esattamente.
E adesso facciamo il passaggio, il terzo passaggio, cioè passiamo dalle ingiunzioni alle conclusioni errate.
Sempre, sì.
No?
Sì,
cercandone certo, un risvolto positivo poi alla fine.
Sì, dunque, come, beh, forse un po' l'abbiamo detto, insomma, però ecco, per il non appartenere sento ancora, c'è ancora dentro di me che una diffidenza verso una qualsiasi forma di appartenenza, diciamo appartenere però sempre con un piede un po' mezzo fuori, nel senso pronto a tirarsi fuori, ecco. E a io metà. A metà, diciamo sì, però pronto un po', ecco, e quindi questo io lo sento purtroppo ancora adesso in qualsiasi forma, diciamo, di appartenenza. Sì, ci sto, mi convince, però sto a metà, insomma. Ecco.
Sempre.
Poi vuoi vedere che vengo fregato, diciamo, romanesco, vuoi che te fregano. Dove sta la fregatura? Anche se magari c'è un forte trasporto che mi spinge ad appartenere a questa e a quella cosa. Però c'è sempre una guarda che poi ti fregano, cioè, no? Qui per dirla romana, insomma. E quindi questo
del resto noi siamo di Roma, per cui
certo, siamo di
Roma. Diciamo così, certo.
E questo mi provoca insomma è faticoso più no, non potersi alla fine è sempre non potersi lasciare andare in qualche modo,
certo. Però traduciamola proprio sì. In codice errato. Allora, codice, se sì. Non apparterrò,
ecco, se non apparterrò non sarò preso in giro, non sarò imbrogliato, non sarò manipolato,
sarò
se
sicuro,
vogliamo.
No?
Sì, sarò sicuro.
Sarò al sicuro.
Sarò, se non apparterrò sarò al sicuro. Esatto, se non apparterò sarò al sicuro. Sì, e questo sì. Poi se, ecco, se per l'altro, se non entrerò in intimità, se non perderò il controllo, anche qui sarò al sicuro, non soffrirò, soffrirò non meno, ecco, non soffrirò. Se non perderò il controllo, se non darò credito alle emozioni, non soffrirò come ho visto soffrire da piccolo.
Si è rimasto distaccato?
Sì, distaccato. Questo, diciamo, lo sento purtroppo anche nella vita familiare, nei rapporti con mia moglie, insomma, che tendo a rimanere distaccato, rendiconto i miei interessi, insomma, certe volte, ecco, perché è una cosa faticosa e mi sembra che venga un po' da questa cosa, che anche lì se non mi lascerò andare sarò più al sicuro, soffrirò di meno. Quindi mantenere sempre il controllo in qualsiasi situazione, insomma, mantenere sempre una parte di controllo, lasciarsi andare è pericoloso. No, se non mi lascio andare sono più al sicuro, no? Sono meno in pericolo.
Cioè, certo. E poi c'è. Non essere un bambino,
sì.
Se non sarò un bambino,
sì, diciamo che me lo sento un po' come senso di dover essere sempre adeguato, sempre perfetto in ogni, cioè cercare di essere all'altezza di ogni situazione, perché se non sarò un bambino, prima era se non sarò un bambino sarò amato da mia mamma e da mio papà, sarò stimato. Mio papà mi guarderà con occhi interessati, insomma,
certo.
Occhi compiaciuti, e io comunque volevo compiacere molto mio papà, perché era una persona comunque interessante. Anche l'aspetto che mi mancava l'affetto, ogni tanto che stavo, volevo quando c'era, cercavo di.
Lo vedevi poco,
ecco,
e quindi
volevo. Chiaro. Esatto, quindi questa cosa di essere all'altezza di ogni situazione, insomma, se non sarò un bambino, sarò amato, sarò rispettato, sarò onorato, mi verrà dato credito, insomma, quindi sarò a posto, insomma.
E quindi vedi come sei passato quasi sì. Automaticamente, no? Al rendere queste conclusioni errate
sì.
Nella realtà del tuo atteggiamento attuale.
Sì.
A vederne poi le azioni che
sì,
sono ancora effettive.
A me sembrano ancora effettive.
Ma sai perché succede questo? Perché il materiale a disposizione, no? che viene poi utilizzato, le potenzialità che vengono utilizzate, questo anche per Daniela non l'ho esplicitato, però in realtà questo è per tutti, no?
le distorsioni avvengono sulle nostre qualità spirituali, non avvengono su cose che sono al di fuori di noi, sono nostre qualità spirituali che vengono distorte perché ci viene chiesto prematuramente di mettere in atto, perché poi alla fine sia te, lui e tutti quanti noi abbiamo queste caratteristiche, no? Poi alla fine tu sei diventata un insegnante per 30 anni, 35,
34,
34 anni di letteratura e storia, no? Filosofia. Pensa, filosofia e storia, per cui sei, no? Hai, ce l'avevi dentro queste qualità, però in quel momento a quella bambina è stato chiesto un sacrificio.
Sì, sì.
E quella bambina non poteva, no, rispondere, per cui ha subito quella realtà, ma le qualità ti appartenevano, sono le tue. La stessa cosa per Marco, no? Perché sì, poi alla fine, se vai a tirare le conclusioni, sono qualità che tu hai, no? E che hai manifestato e manifesti tuttora, e la manifesterai per tutta la tua esistenza, no? Che sono quelle veramente delle le qualità spirituali divine, poi alla fine, no? Una capacità di una conoscenza, una capacità di amare.
Sì.
Daniela parlava dell'amore per gli studenti,
certo.
E tu sicuramente, non so se insegni, però sei anche di astrofisica.
Sì, 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 sì.
Quindi
insegno,
un amore enorme per la conoscenza,
sì,
per,
certo.
Per trasmettere questa,
sì,
conoscenza.
Sì, questo, no? Sicuramente, questo me lo sento proprio. Sì.
Questo che però magari, ovviamente, non riesci,
sì.
Non riuscivi, perché adesso lo sai.
Sì,
no, la cosa bella di questo,
sì,
esercizio,
sì, sì, no,
è che
vero,
adesso lo,
ecco,
sappiamo.
Questa cosa di consapevolezza.
La consapevolezza è una libertà enorme.
Sì, perché senza questa consapevolezza non.
Se non lo sai.
Agisci automaticamente, mi pare. Cioè,
l'automatismo.
Ecco, quegli automatismi. Esatto. Sì.
Ti ingabbia, no?
Sì, sì, sei più ingabbiato. Mi pare, sì, che cominciare a capire un po', già cominciare a vedere una uscita, un percorso, no?
Quindi, certo,
una porta,
la
un percorso,
luce,
ecco, la luce in fondo, no?
Alla fine del tunnel.
No, già, cioè, che la vedi, già che la vedi, scusa, anche se
c'è già una speranza,
sì,
no, di,
no, per
di,
me,
di grande.
Esatto,
perché
per me è poi una speranza grande far luce un po' su queste cose.
Fondamentale.
Sì, sì, sì.
Per cui chiaramente negli atteggiamenti attuali, abituali,
sì,
ovviamente abbiamo una conseguenza,
sì,
però ci possiamo lavorare.
Sì, questo ho già fatto la differenza.
Ci possiamo lavorare.
Ok,
grazie.
Che posso aggiungere una cosa?
Sì, però ti devi. Allora, Marco, rimettiti
un po' presto.
Vieni. Sì, sì. No, no, no,
no,
è che pensavo che.
Allora, stavo riflettendo, poi concluso dicendo, beh, insomma, poi
mi mancava un pezzo con Daniela.
No, no, insomma, non ci sono state conseguenze. Allora, ti volevo dire questo, che in realtà io. A mancanza del. Mia mamma non è stato un tipo protettivo. Io ancora oggi, alla mia età, ho bisogno e sento bisogno di protezione. Anche se durante la mia vita io potevo avere delle protezioni che ho rigettato quando mi si chiedeva appunto di non essere me stessa. E allora, però io adesso, ancora alla mia età, ora i miei genitori sono ambedue morti, io sento bisogno di un rapporto protettivo. Sembra assurdo perché ho fatto tanta strada, cioè in certo momento sono nonna adesso, a questo punto sono in pensione dall'insegnamento, ho affrontato una separazione di matrimonio, quindi sento, quindi questa carenza di protezione che io ho avuto, ho ricevuto da mia madre, perdura tutt'oggi, anche se ti dico poi ho rigettato delle protezioni che mi chiedevano di non essere me stessa,
avevano
questo prezzo,
un prezzo allora, troppo alto.
Preferisco stare da sola, quindi
adesso tanto una bella protezione, questo, adesso la riscopriamo,
certo, per questo sto
e quella qua. È una protezione,
per questo sto qua.
che veramente non ha uguali,
non ha defaianze,
non ha uguali.
Per questo sono
grazie
qua.
12:30,
vieni 12:30 già. No, sì, è vero, vieni.
Andiamo a fare la prossima.
Vieni, facciamo. No, facciamola, dai.
Vengo io.
Dai, eccola qua. Vai, allora.
Francesca.
Francesca. Come stai?
Bene.
Ci abbiamo poco tempo, però
iniziamo, poi ormai finiamo in un altro momento, ma dai, allora, iniziamo anche per te, ritornando un po' a questa condizione da bambina. La famiglia è composta da?
Mamma, papà, io sono la prima di due fratelli maschi. La differenza è che io fino a 4 anni non sono cresciuta con i miei genitori.
Fino a?
4 anni e mezzo circa.
E sei cresciuta con chi?
I miei nonni paterni. E quindi praticamente ho vissuto, diciamo, lo stato, tra virgolette, dell'abbandono reale, perché non avendo i genitori come guide, è chiaro che sono cresciuta con i nonni, mio fratello vivevano con i miei genitori, lui c'è stato...
Solo tu stavi con i nonni?
Sì. Il secondo aveva praticamente 11 mesi meno di me. Noi ci portiamo 11 mesi di differenza. Quindi mia madre lavorava, poi tra l'altro doveva gestire, era diventata una difficoltà unica. E quindi alla fine io sono rimasta con i miei nonni fino a verso 5 anni.
E vedevi regolarmente la tua famiglia?
Una volta a settimana, una volta ogni 3 settimane, dipende. Per loro io stavo bene, chiaramente, con i nonni. Invece tra l'altro le due figure, insomma, ho vissuto con mio nonno che non era per niente uno tenero, violento, quindi era una delle bambine che si metteva in mezzo e difende la nonna, sai, ma piccola, eh? Io ancora ce l'ho chiare tutte le immagini.
Una bella storia, eh? Con il poco tempo che abbiamo sicuramente non finire.
Esatto.
Però magari poi, se vuoi, finiamo invece.
No, infatti io sicuramente... ho proposto questo perché
sì,
ho detto che...
però è interessante. E allora magari facciamo così, Francesca, se non ti dispiace, siccome appunto è una storia molto bella e brutta, perché per chi l'ha vissuta magari è pesante,
molto.
Però potremmo veramente fare un bel lavoro. Magari lo facciamo, non lo possiamo fare perché il tempo ormai è andato, però lo rifacciamo io e te, ti va?
Sì, sì.
Ok, facciamo così.
Sabato. Okay.
Bene.
Prima di...
Allora ci vediamo un po' prima, vengo prima.
Sì.
Ok,
va bene.
Facciamo così. Bene, allora, se... sì, intanto... Bene, allora... prendiamoci qualche minuto, se ci sono ulteriori domande o chiarimenti o difficoltà particolari, così possiamo condividerlo adesso e poi chiudiamo il nostro incontro con una piccola, breve meditazione che ci, comunque, che ci aiuta, no? a chiuderlo in modo giusto. Noi lo curiamo sempre, questo particolare della chiusura, così come l'apertura, è importante. Iniziare bene e finire ancora meglio. Per cui, se ci sono domande, chiarimenti, difficoltà, prego. Tutti?
Beh, una cosa molto spicciola, molto tecnica.
Sì.
Riguardo le difficoltà della pratica meditativa, anche poi magari uno la rimanda, non la fa, c'è proprio molto pratico, un momento della giornata tipo è meglio iniziare la mattina, oppure non so se c'ha senso questa domanda, che aiuti un po' a metterla nel, non so, a farla diventare una cosa abitudinaria, se qualcosa che ti senti di consigliare, nel senso, non so, la mattina oppure la sera.
Infatti la domanda l'abbiamo sentita.
Sì, è una domanda poi molto, molto diffusa in realtà, perché comunque ovviamente il consiglio che mi sento di dare è quello di farla all'inizio della giornata, perché sono le ore più, cioè è il momento più importante poi della giornata, no? Iniziare nel modo giusto, a volte capita che ci svegliamo già nel modo sbagliato, per cui rimettere le cose in linea ti permettono poi di andare avanti nell'arco della giornata meglio, però capisco anche che non è sempre possibile, no? E il desiderio, il piacere della pratica è quello che ti può aiutare, no? Nel senso che all'inizio può essere faticoso trovare quello spazio, poi piano piano ti accorgi che quello spazio invece è così importante, così utile, che diventa sempre più grande, un pezzettino alla volta quello spazio cresce, no? E acquista ovviamente l'importanza che ha in realtà. Quindi all'inizio della giornata sicuramente, questo non vuol dire però che nell'arco della giornata non si possa invece farlo senza dover magari alzarsi troppo presto, ad esempio, no? E quindi complicarsi la vita. Lì è un po' ve la gestite voi, nel senso
comunque
che...
Anche al tramonto potrebbe essere un buon momento, magari alla fine della giornata, forse anche per allentare le tensioni accumulate, quindi quello un po' sicuramente, ecco, non poi a sera tarda, perché lì poi si rischia l'addormentamento. Ricordatevi sempre, la meditazione sì, è un rilassamento, ma deve comunque, dobbiamo rimanere vigili. E quindi ecco, questo perlomeno mi ricordo che anche Marco dava il consiglio: non dopo cena, non prima di andare a dormire, se no ci si addormenta prima. Ecco.
Sicuramente no, dentro al letto prima di dormire. Quella forse è più difficile, no? Da mantenere come meditazione, diventa una preparazione al sonno. E quindi diventa è utile anche quello, no? Possiamo utilizzare poi le nostre tecniche, sono utili anche per quello, voglio dire, non è che. Anzi, però una cosa invece che mi sento di dire e che credo sia importante per tutti è di curare il luogo, e cioè crearselo un luogo vero e proprio, no? Un angoletto o in casa o in ufficio. Io ad esempio in laboratorio mi sono scelto un posto per cui la prima cosa che faccio quando arrivo in laboratorio è questa: la mattina mi metto lì, ho la macchina da cucire vicino, perché ovviamente sono gli strumenti del laboratorio, però in realtà c'è un silenzio, quindi un ambiente che mi permette di fare una meditazione fatta bene, e la comodità, e poi soprattutto appunto di proteggerlo quel luogo, no? Bisogna arrivare molto avanti per riuscire a fare una meditazione o ritrovare l'integrità in situazioni di stress. Per cui inizialmente cerchiamoci un luogo adatto.
E concludiamo così.
Sì.
E volevo solo dire, per quanto riguarda comunque questo esercizio, siccome sono emerse anche oggi nelle condivisioni alcune cose che non si erano comprese, ad esempio anche Tommaso, no? Che vuoi rifarlo, riapprofondire. Poi io e Alessandro saremo sempre a vostra disposizione, magari durante gli incontri ci troviamo 5 minuti o anche nell'incontro supplementare o anche a Santa Marinella. Per se qualcuno vuole condividere con noi qualcosa di più, d'accordo?
Il prossimo supplementare quando è?
Il prossimo supplementare a maggio, quindi avremo modo di ricordarvelo, perché adesso se non sbaglio è il 14, ma non mi vorrei sbagliare, quindi meglio. Grazie.
Domenica 10 maggio un incontro, poi ci sarà un incontro,
credo che sia il 14 maggio, giovedì,
lo diremo comunque, che è un pomeriggio a Via Giuseppe Palmarano, loro faranno un incontro fondamentale con giochi di luce,
sì, Giovanna ci intrattiene con i giochi di luce,
basta anche uno, dai,
perfetto, dai, va.
È necessario ritrovare una posizione comoda. Il rilassamento corporeo. Un buon equilibrio. Un po' di silenzio. un po' di libertà. I nostri lavori ci aiutano in questo senso. Abbiamo rincontrato il nostro bambino o la bambina ferita, l'abbiamo vista, accolta, coccolata un po', ascoltata. Abbiamo capito. Ora ne siamo più consapevoli. E già solo questo ci offre maggiore libertà. Quella bambina, quel bambino aveva bisogno di essere coccolato, capito. Alleggeriamo il suo peso. E così si alleggerisce anche il nostro peso. Adesso possiamo permettergli di crescere. Non c'è più bisogno di quelle forzature. La libertà cresce con lui. La nostra capacità di osservare e di lasciare andare. Riconoscere per abbandonare quello che non serve, quello che pesa, quello che ci blocca. Sciogliamo ogni giorno un po' di più. Ogni volta che ci sediamo e chiudiamo gli occhi, possiamo lasciare andare. E aumentare la nostra libertà. Possiamo scegliere. Possiamo scegliere. Questo è il nostro grande potere. Buona settimana a tutti.
Alla prossima.
Ciao a tutti.